Qui Parma Ateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
Diceva Plutarco che vivere non è necessario, viaggiare sì. La metafora del viaggio accompagna la nostra esistenza dalla nascita, quel primo breve viaggio dal grembo materno alla luce della vita. E la luce, si sa, è conoscenza. In fondo siamo tutti figli di nomadi. C'è chi viaggia alla ricerca della bellezza, come il turista. C'è chi viaggia per tornare a casa, come Ulisse. Poi c'è il pellegrino, il profugo, il migrante, il rifugiato, per i quali il viaggio è ricerca. L'uomo non si ferma mai finché è in vita, ma anche dopo c'è chi è pronto a giurare che l'anima continui quel perpetuo moto che è la cifra di ogni esistenza. Viaggiare, conoscere, cooperare, scambiare, incontrare, fare amicizia sono gli ingredienti di una internazionale fratellanza antidoto contro tutte le guerre. Nuovi progetti di viaggio durante il periodo degli studi universitari sono possibili. Le difficoltà ci sono, ma si possono superare se si fa gruppo. Sognate di conoscere i paesi del terzo mondo? L'Africa, la Cina, l'India? Desiderate portare il vostro contributo nei paesi in via di sviluppo? Non siete soli. Ci sono diversi studenti che sognano le stesse cose e sono qui vicino a voi. Nella nostra università la mobilità internazionale non è un sogno. Allora, cosa aspettate? Il mondo è un libro e chi non viaggia è come se ne avesse letto solo una pagina. Sarebbe costretto all'ignoranza perpetua che è la vera morte, senza speranza.
Bentornati alla nuova puntata di Qui Parma Ateneo, siamo negli studi di Radio Revolution e come sempre qui con me c'è Francesca.
Ciao a tutti, e qui con me invece c'è come sempre Maria Silvia.
Ciao, siamo sempre noi, ripetitive. E ovviamente alla regia col suo tocco Fiorella, che saluta anche se voi non la potete vedere. Oggi parleremo, dopo il punto di Michele che avete appena ascoltato, di mobilità internazionale, quindi di progetti universitari e non, tra cui il più famoso è
l'Erasmus Plus, ovviamente.
Bravissima,
chi non conosce l'Erasmus. Sì, allora, sicuramente quello più conosciuto è l'Erasmus Plus, che è appunto offerto anche dall'Università di Parma da un anno, quindi è piuttosto nuovo, e si articola in due parti, cioè sia la mobilità a fini di studio, quindi uno studente che vuole partire in un paese dell'Unione Europea per seguire dei corsi attinenti ovviamente al suo corso di laurea, e diciamo che si può partire dai 3 ai 12 mesi e viene garantita una borsa di studio per il vitto e alloggio. Mentre la seconda parte riguarda la mobilità per l'attività di tirocinio, che è un minimo di 2 mesi, e anche in questo caso si può partire in un paese sempre dell'Unione Europea. Tra gli altri programmi di mobilità internazionale c'è anche l'Overworld, per chi vuole...
Come l'hai pronunciato bene?
Ormai mi sto allenando. Per chi vuole invece proprio uscire dall'Unione Europea, chi non ne può più di restare in Unione Europea, li sta troppo stretta, vuole partire fuori... Tra l'altro appunto oggi parleremo proprio di esperienze all'estero-estero...
Super estero.
Esatto, e l'Overworld tratta proprio di questo, no? Quindi si può partecipare a dei corsi in atenei non europei dai 3 ai 6 mesi. Si deve presentare un progetto, massimo 2 progetti, in accordo con il proprio tutor del proprio dipartimento.
Bene, però come abbiamo anche detto all'inizio, tutti conoscete un po' l'Erasmus, nonostante queste novità dell'ultimo minuto, quindi noi non possiamo fare cose banali, vi parleremo di tutt'altro. Abbiamo cominciato così giusto per confondervi. E quindi parleremo ad esempio di progetti che sono collegati all'associazione SISM, oppure anche un progetto dell'università che è Africa Interdisciplinare, o anche un progetto legato alla doppia laurea. E allora vi auguro un buon viaggio in questa puntata, come fa Cremonini.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Oggi qui con noi in studio non siamo solo io e Francesca e Fiorella, misere, solo noi tre, ma abbiamo ben tre ospiti. Salutiamo e ringraziamo Francesco Renzi, Luca Pagani e Luca Magnani.
Ciao a tutti,
ciao a tutti.
Vi siete anche impegnati per chiamarvi praticamente uguali, così non ci confonderemo di sicuro. Il primo con cui però vogliamo parlare è Francesco. Francesco è partito grazie a un progetto appoggiato dalla SISM, che è il Segretariato Italiano Studenti di Medicina, questo progetto di mobilità internazionale che si chiama Clerkship. Ci vuoi spiegare un po' come funziona?
Allora, diciamo che intanto il SISM è la branca italiana di un'associazione molto più grande che si chiama IFMSA, International Federation of Medical Students Associations. E praticamente,
come l'ha detto bene,
cavolo, allenamento. E praticamente questa associazione organizza degli scambi di un mese all'interno della pratica medica per studenti di medicina, sia quindi di tirocini in ospedale, sia in laboratorio. Io sono stato in laboratorio, per esempio, scambi di ricerca si chiamano. E è presente praticamente in tutti i paesi del mondo, e infatti le mete che arrivano sono le più varie. Possono andare dai paesi europei normali, anche dai paesi assurdi, tipo in Africa o tipo paesi dell'Asia molto poco, come si dice, molto poco comuni anche. E lo scambio funziona in maniera bilaterale, nel senso che ogni sede locale che ospita un numero di studenti e manda via l'esatto numero di studenti. Parma, per esempio, ospita e manda via 50 studenti in 4 mesi diversi, non tutti insieme. E praticamente lo studente che parte paga un contributo che la sede locale utilizza per ospitare un altro studente. Di conseguenza, quando uno va in un altro paese, il suo alloggio e il suo vitto, che sono le cose che vengono garantite, sono state pagate da uno studente che è partito.
E diciamo che per una volta l'Università di Parma non è tra le più costose, come le tasse e cose.
Ma... No, vabbè, c'è una quota che le università italiane decidono, Parma ha deciso una quota un po' più bassa delle altre, però insomma è una quota comunque molto, molto abbordabile.
Perché proprio la Cina?
Ah, io sono stato affascinato dalla Cina per motivi personali, soprattutto per la cultura e cose del genere. E soprattutto avevo bisogno di un'esperienza in cui mi sentissi davvero uno straniero, perché viaggiando in Europa o negli Stati Uniti comunque non hai la percezione di essere uno straniero. In Cina, con la faccia da italiano, comunque ci si sente davvero degli alieni.
Sì, infatti, proprio a proposito di questo, no? Diciamo un mondo a parte, no? Molto diverso anche a livello culturale, la vita di tutti i giorni. Tu, oltre appunto a fare il corso nel reparto, avete anche fatto degli scambi, diciamo, delle esperienze, diciamo, al di fuori dell'ospedale.
Sì, di solito gli scambi del SISM hanno una parte che si chiama Social Program, che viene organizzata dalla sede ospitante, e il social program di fatto sono delle attività, insomma, divertenti fatte con gli studenti del posto. Noi qua a Parma, per esempio, portiamo i ragazzi a cena, a fare degli aperitivi, organizziamo nei weekend delle gite, di solito li portiamo a Firenze,
quindi
Venezia.
Siete proprio voi studenti che organizzate questi eventi?
Sì, soprattutto perché ci piace e insomma è anche carino avere, possiamo portare a Firenze 11-12 studenti che non l'hanno mai vista.
Anche perché ricordiamo che tutta l'attività è comunque basata sull'impegno degli studenti, cioè organizzata dagli studenti.
Sì, è un progetto organizzato al 100% dagli studenti. Poi l'Università di Parma lo riconosce come attività formativa, però non c'è nessun professore che se ne occupa.
Qui portano a fare aperitivi con torte fritte, prosciutto di Parma e ci sta. In Cina cosa hai fatto?
In Cina moltissime cene e poi sono stato tre giorni, diciamo, in gita con dei miei amici, perché sono stato in ottobre e la prima settimana di ottobre è vacanza in Cina, quindi sono andato là in vacanza e che abbiamo fatto un piccolo viaggetto in una città turistica che si chiama Guilin.
E precisamente tu dove stavi? Cioè in Cina un po' vasta.
Io stavo in una piccola cittadina cinese che si chiama Changsha, e che è in realtà una metropoli da 7 milioni di abitanti.
Ah, proprio piccolina.
Però date le dimensioni della Cina è una città di importanza relativa. E così.
E invece per la lingua come ti sei mosso? Tu conoscevi già il cinese oppure hai seguito un corso?
Assolutamente no, io non parlo nessun tipo di cinese, okay. Ho dovuto impararne delle frazioni per ragioni di sopravvivenza. Però
tipo, facci qualcosa?
Beh, tipo ni hao vuol dire ciao.
Qualcosa di più difficile,
qualcosa
dai.
Di più difficile. Beh, la mia pietanza preferita, che si chiama baozi, e sono dei ravioloni giganti cotti al vapore. E poi io quando ero là mi ero imparato tutti i vari gusti per ordinarli, perché quando arrivi dalla signora che li vende
è difficile.
Devi essere pronto.
Dire quello con verdure, quello col maiale, insomma.
Sopravvivenza.
Esatto.
Sopravvivenza, cibo e basta.
Ma parlando di qualcosa di più serio, tra virgolette, dai, cosa ti hanno fatto fare comunque in reparto? Qual è stata la tua
esperienza? Io ero in un laboratorio, ero in un laboratorio di genetica, e praticamente tu quando scegli lo scambio di ricerca, scegli un progetto di ricerca con un argomento. Il mio progetto di ricerca era un progetto sul Parkinson, e praticamente si cercava di provare un approccio farmacologico per trattare, diciamo, una delle cause del Parkinson, che è l'accumulo di una proteina all'interno di alcuni neuroni. Questi neuroni poi vengono uccisi da questa proteina, e di conseguenza si cercava di usare questo farmaco per evitare l'aggregazione di questi accumuli di proteina che poi sono tossici per il neurone. E questi esperimenti venivano fatti sul moscerino della frutta, che è un animaletto che se uno fa biologia o una materia di questo tipo ne ha sicuramente sentito parlare.
Ah, ecco perché noi non sappiamo.
Ecco, infatti noi siamo proprio in un'altra dimensione.
Il moscerino della frutta, Drosophila melanogaster, è un animaletto che viene usato spessissimo in scienza perché si riproduce molto velocemente, ha 4 cromosomi, quindi è molto facile anche utilizzare le manipolazioni del DNA. Infatti quelli su cui lavoravano, diciamo, erano delle drosofile transgeniche che esprimevano il gene di questa proteina molto di più del normale, in modo tale che loro potessero valutare, usando questi farmaci, in quali drosofile con quali farmaci riuscissero davvero a inibire questo fenomeno.
Allora cerchiamo di sentirci un po' anche noi stranieri in Cina con la colonna sonora di Francesco, che è Little Apple dei Chopstick. Tengo a dire una cosa prima di cominciare la seconda intervista ai nostri ospiti. Dovete guardarvi il video perché è particolarmente bello.
Ce l'hanno consigliato.
Infatti. E impararla se andate in Cina, visto che ci ha detto Francesco che vi fanno anche gli sconti se entrate sapendo questa canzone. Ma parliamo invece adesso con Luca Pagani, che invece è stato insignito il 29 di gennaio di una doppia laurea all'università di Vilnius in Lituania, e insieme a lui anche Matteo Barbieri, Stella Fioletti, Simona Morganti e Luana Baglieri. Spiegaci un po' perché tu ti trovavi in Lituania e come funziona anche il tuo corso di studi IBD. Dici un po'.
Sì, buon pomeriggio innanzitutto. Dunque, mi sono trovato in Lituania per caso, no, scherzo. Allora, in pratica ho partecipato a un bando che promuoveva l'Università di Parma, questo double degree, la doppia laurea con l'Università di Vilnius in Lituania, perché il corso che ho frequentato io, quindi IBD, e il corso che proponeva l'Università di Vilnius erano molto simili.
IBD, un attimo, spieghiamo, International Business and Development. Perché...
Esatto. Quindi le due università si sono accordate e frequentando un semestre in Lituania, sostituendo alcuni esami del nostro corso di studi, abbiamo avuto la possibilità di ottenere questa doppia laurea. Ecco.
Ricordiamo giustamente, Francesca ci ha ricordato cosa significa la sigla, ma anche che questo è uno dei primi corsi di laurea magistrale che è interamente erogato in inglese, a Parma appunto, e anche uno dei primi che è stato attivato in Italia, quindi è una cosa
sì, importante. Sicuramente è stato anche il motivo della mia scelta di fare questo corso di laurea, è stato questo fatto di poter studiare completamente in lingua inglese, che secondo me poteva essere una cosa che avrebbe potuto darmi qualcosa in più al giorno d'oggi, visto che comunque quando ho dovuto scegliere di fare la specialistica, le proposte erano sempre marketing, finanza, senza niente togliere a questi corsi di laurea, però penso che al giorno d'oggi ci siano molti laureati in marketing, molti in finanza, quindi
certo, è un corso molto richiesto.
Ho voluto puntare su qualcosa di diverso, ecco.
Sì, a proposito proprio della tua esperienza in università straniera, secondo te c'è qualcosa che all'Università di Parma manca e che invece hai trovato nell'università dove sei stato?
Allora, la cosa principale che mi viene in mente è il fatto che nell'Università di Vilnius sono tutti corsi relativamente brevi e da pochi crediti, quindi 6. E al termine di questi corsi, che durano solitamente 3 settimane, un mesetto, c'è l'esame subito una settimana massimo dopo la fine del corso. Quindi io mi sono trovato meglio a studiare in questa maniera, perché comunque tu sei più concentrato durante le lezioni, perché sai che hai una scadenza breve. Le stesse aule sono molto ristrette, eravamo al massimo in 20 in aula. C'era meno materiale da studiare, ovviamente perché il corso era più corto, però secondo me è un modo di lavorare che era più congeniale a me. Poi magari uno può trovarsi meglio,
sì,
in
arrivavi
Italia.
Alla fine del corso che comunque bene o male le cose te le ricordavi.
Ho
ancora
parlato,
no?
Anche con altri colleghi ad esempio che invece preferiscono farsi loro 3 mesi classici di lezione e avere l'esame dopo le feste.
Esatto.
A gennaio io lo trovo più semplice lavorare su volumi più ridotti, ma in un numero maggiore, perché ovviamente c'erano corsi più corti, ma un numero maggiore di esami da sostenere.
Sì, questa è una pratica comunque molto comune a tutte le università del resto del nord Europa.
Sì, 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 assolutamente. Io non l'avevo mai sperimentato, perché qui a Parma ho sempre avuto esami molto lunghi, da molti crediti, e quindi per me è stata un po' una novità e mi sono trovato molto bene da questo punto di vista.
Tu sei sempre stato in questa tua esperienza presso l'università, quindi frequentavi corsi o comunque vi hanno anche fatto fare ad esempio un tirocinio in un'azienda?
No, è stato solamente lezioni in aula e esame al termine di questi corsi.
Però anche voi andavate in giro.
Assolutamente.
Raccontaci anche qualche tua esperienza.
Allora, intanto una curiosità che magari non sanno in tanti è il fatto che la Lituania si dice sia il centro geografico dell'Europa. Anche qui c'è un dibattito su questo fatto, perché alcune città reclamano questo vanto di essere il centro geografico dell'Europa, che è differente da quello politico che è in Germania, in quanto essendoci dei paesi che si trovano in Europa ma non sono parte dell'Unione Europea, sì. La geografia politica, il centro politico è differente dal centro geografico, e quindi è un punto di partenza ideale per visitare, ad esempio come ho fatto io con i ragazzi che erano via con me, l'Estonia, la Lettonia, la Finlandia, San Pietroburgo e Mosca.
Sì, è girato un
ho
po'.
Ho girato molto.
Sì. Proprio a proposito del fatto che tu, comunque, tra gli altri ragazzi, sei l'unico che è rimasto in Europa, volevo chiederti: ma tu cosa ne pensi di questa possibile chiusura delle frontiere europee?
Non eri preparato.
No, è un argomento molto complicato da affrontare.
Beh, comunque tu hai viaggiato molto.
Sì, anche. Allora, a me questa esperienza è servita tantissimo perché ho conosciuto a Vilnius, che è una città fortemente universitaria, e ci sono persone che vengono da tantissimi altri paesi, non solo europei. Ho conosciuto persone provenienti dalla Turchia, dalla Siria, visto che si parla tanto in questo periodo dell'ISIS. E se uno si lascia impressionare dalla prima conoscenza con le persone, vede magari una persona che è diversa da se stesso, può anche essere impaurito. Effettivamente dopo io ho conosciuto questi ragazzi ed erano delle persone splendide. Quindi il tema della chiusura delle frontiere sì, può aiutare in un certo modo a diminuire la criminalità, se vogliamo vedere, però bisogna sempre anche capire che cosa hanno certe persone nel loro paese e cosa trovano da noi. Io ho conosciuto un ragazzo siriano che si chiama Basel.
Salutiamo Basel
anche
se non ci ascolterà. Sicuramente ci sta ascoltando.
Esattamente, che si trovava a Vilnius studiando, sì, ma perché nel suo paese non poteva più tornare perché era perseguitato, e quindi in certi casi la chiusura delle frontiere magari può anche essere utile, però poi ci sono persone che veramente hanno dei problemi e vengono da noi per stare meglio, e quindi è una cosa che bisogna valutare, insomma.
Io, Luca, posso farti una domanda? Sono Fiorella, quindi per chi sta ascoltando sono la regista. Io sono stata in Lituania nel 2011. Tu mi puoi confermare che sono tutte alte e magrissime?
Sì.
Cioè, io non ho visto una obesa, giuro, non l'ho vista.
No, diciamo che fisicamente sono tutte belle ragazze.
Beate, le tengo in forma, Fiore. Che
sarà il freddo
dire?
Che le conservo.
Esatto.
Così chi non avesse mai visto Fiorella ha capito che non era alta.
Ero solo bionda.
Torniamo non al 2011, ma al 2015 con Cheerleader di Omi.
Solution is my queen, cause she's this strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheated? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Cheerleader, she is always right there.
al solito io devo sempre aggiungere qualcosa perché sono la logorroica del programma. Volevo solo ricordare a chi volesse comunque partecipare nuovamente a questa, cioè, questa esperienza, farla anche gli altri che ci stanno ascoltando, che non è solo la Lituania l'unico posto in cui si può andare tramite questo corso, ma anche la Francia e la Turchia. Mentre per quanto riguarda gli scambi, questo per quanto Francia, Turchia e Lituania per quanto riguarda il doppio titolo, mentre semplicemente degli scambi per periodi differenti. Si può anche andare in Pennsylvania, Brasile, Giappone, Argentina, Vietnam e Romania, quindi ne avete per tutti i gusti.
Sì, invece adesso diamo la parola a Luca Magnani, studente di medicina e chirurgia, che è l'ideatore, diciamo se vogliamo, del progetto del progetto Africa Interdisciplinare. Beh, noi non ci siamo informati, sappiamo che diciamo l'idea è stata tua, no? Parlaci un po' di questo progetto.
No, beh, dunque, siamo modesti. Innanzitutto io sono quello meno preparato di tutti. Comunque, proviamo a cercare di spiegare.
Dai.
Allora, no, è nato questa cosa qui, ma in realtà esiste il Centro di Cooperazione Internazionale dell'Università di Parma già da anni. Poi lasciamo stare il fatto che per tanti anni ha funzionato poco per vari motivi. Ultimamente si stanno riprendendo. Io mi sono, diciamo, infilato in questo tipo di attività. E all'interno del centro di cooperazione stiamo cercando da un annetto e mezzo di portare avanti dei progetti di missioni interdisciplinari.
Beh, quindi è una cosa molto nuova, no?
Sì, è una cosa in fieri.
Siete partiti il 22 febbraio dell'anno scorso.
La mia missione è partita il 22 febbraio dell'anno scorso, però ce n'erano state altre prima, molto passate ovviamente, così che pochi se ne accorgessero, diciamo, perché il grande problema è questo qua, infatti siamo alla radio per un motivo, però e ne stanno facendo anche altre adesso, così come ne stiamo cercando di organizzare un'altra anche noi ora, quindi insomma sì, ci sono tante cose in ballo.
Nel concreto, diciamo, se vogliamo proprio entrare nel progetto, cosa fate quando siete sul posto? Voi siete partiti in Senegal.
Sì, allora cosa facciamo quando siamo sul posto? Dipende dal tipo di missione. Ovviamente per ovvi motivi la maggior parte delle missioni sono, anche perché il presidente del centro è un chirurgo.
Sì, il professor Leopoldo Sarli, sì, lo ricordiamo.
E per ovvi motivi sono quindi di stampo più che altro sanitario, il problema è che se uno vuole andare a fare dell'attività sanitaria in giro per il mondo la può fare in tanti modi. L'idea del centro di cooperazione era quella di portare via anche altre figure, diciamo, dell'ambiente universitario che avessero anche meno a che fare con la sanità. Quando andiamo giù, quando sono andato io, noi siamo arrivati da Dakar e poi ci siamo cominciati a spostare per villaggi senegalesi più disparati.
Tipo ad esempio, facci qualche nome.
Tipo Tienaba, tipo Pir, tipo sì, Diolkad, sono tutti villaggi a qualche ora, dovrebbero essere a qualche ora, poi se ti sposti con i mezzi senegalesi sono molto molto distanti. Comunque, sono villaggi e noi ci spostavamo in questi villaggi a cercare di fare delle carovane della salute, diciamo. Quindi facevamo attività sanitaria di stampo materno-infantile e insieme a noi c'era però anche un'altra ragazza che fa scienze politiche e che Elia Dapic, esatto, che adesso è a Trento perché ha cambiato università, non perché Parma ha finito a Parma, non è che ha abbandonato Parma, ci mancherebbe altro, adesso è a Trento e ha fatto una ricerca di stampo appunto sociologico, quindi per questo collaboravamo insomma dentro gli ambulatori.
Giustamente tu hai ricordato Clelia che faceva scienze politiche, quindi possono partecipare a questo progetto non solo comunque chi frequenta medicina, cioè anche noi, povere tapine di lettere e giornalismo, cosa possiamo fare per aiutarvi?
Assolutamente, io infatti nessuno, svegliamo in retroscena, quando sono arrivato qui stavo appunto cercando di reclutare persone. assolutamente, è importantissima questa cosa qua perché come dicevo le possibilità di andare via in ambito sanitario sono tante anche al di fuori dell'Ateneo. Invece questa qui vuole essere un'occasione per creare dei gruppi misti e lettere e giornalismo, caspita, a parte che noi abbiamo bisogno di una documentazione scritta tipo diario di viaggio
di
e quant'altro,
archivi.
No, proprio anche filmata, sì. E via dicendo, da mettere sui canali sociali che spero apriremo presto, perché sennò possiamo venire alla radio finché vogliamo ma nessuno ci conosce. E...
No, cosa vorresti dire? Che non ci segue nessuno?
No, 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 nessuno ci conosce se non veniamo anche a attivarci su piattaforme sociali e quant'altro. Sappiamo che sono i canali privilegiati da tutti. No, per venire a produrre questo materiale e al contempo venire anche a portare avanti i propri progetti di produzione di qualche documentario di stampo sociale, antropologico e qualsivoglia cosa, insomma.
Una cosa particolare del vostro progetto che abbiamo visto, abbiamo letto, è che da una parte voi, appunto mi rivolgo ovviamente agli studenti di medicina, volete portare la cosiddetta medicina ufficiale, però d'altra parte senza perdere la medicina tradizionale. Tu come ti sei trovato, come ti sei rapportato al loro modo appunto di operare a livello proprio di medico, no?
Sì, un'altra ragazza che era con me ha fatto addirittura una tesi su questo. Io mi sono abbastanza innamorato di questa possibilità, perché c'è tanta gente che studia questi approcci, diciamo, condivisi, e noi in Occidente ci siamo messi in testa che siamo quelli che detengono la conoscenza scientifica e quant'altro. Io parlo da quasi scienziato, non è vero in realtà, perché comunque è
troppo modesto questo
ragazzo. No, ma è vero, in realtà non ho queste competenze. Comunque in realtà ci sono tanti tipi di approcci che devono essere valutati e non possiamo avere la presunzione di avere la verità noi altri, perché poi quando arrivi là e ti confronti con anche delle cure, diciamo, del santone, per dire, in realtà poi vai a indagare cosa c'è dietro, ci sono delle cose che possono essere altrettanto curative che l'antibiotico.
Come ad esempio ti è capitato di assistere proprio un intervento che seguiva la medicina tradizionale?
Del santone no, perché là sono molto reticenti a mostrare la propria arte, diciamo. Però ho scoperto che ci sono tutta una serie di, diciamo, approcci che hanno, che mettono in moto delle, diciamo, se vogliamo chiamarle, senza fare troppi mistici, abilità curative del corpo, che unite a quella che serve, perché serve un approccio anche un po' più scientifico e occidentale, può ottenere risultati migliori, ecco, per dirla in generale.
A livello umano proprio invece questa è un'esperienza, non senza nulla togliere alle altre di cui abbiamo parlato prima, ma è molto particolare. Cioè, cosa ti sei portato a casa comunque?
Allora, se devo riassumere in due parole faccio fatica. Comunque, quello che mi sono portato a casa innanzitutto è la voglia di ripartire. Infatti stiamo cercando di andare via di nuovo.
E già le valigie pronte, diciamo.
Sì. Ma il cosiddetto mal d'Africa. Comunque, ecco. Dal punto di vista umano sono delle cose molto forti. Innanzitutto l'arrangiarsi nella vita e nell'attività professionale, che è qualcosa di veramente formativo, perché quando non hai niente bisogna che... E poi entrare a contatto con una realtà di salute molto diversa dalla tua, e che adesso è difficile spiegare. Là il concetto di morte e vita sono cose molto complicate, molto diverse dalle nostre. Anche morte infantile è difficile, e la povertà estrema che incontri in certi posti, che si accompagna a una capacità emotiva e di generosità anche molto molto molto, come dire, diversa da quella che noi siamo abituati nel nostro mondo, così, diciamo, occidentale, per non dire in altro modo, ecco, egoista forse.
Sì, parlando di Africa non possiamo sicuramente non ricordare il ragazzo ricercatore Giulio Regeni, che è stato ritrovato morto l'8 febbraio. A soli 28 anni stava conducendo una ricerca al Cairo. Si pensa che la sua morte sia dovuta proprio alla sua ricerca, no? Al suo studio sul territorio. Volevo chiederti, secondo te quanto è difficile e al contrario quanto è importante essere uno studente in Africa, e quanto conta l'università in queste situazioni?
Allora, sì, l'università conta tantissimo. Ricordo anche che oltre alla morte di questo ragazzo, oggi hanno bombardato un ospedale di Medici Senza Frontiere. Quindi le esperienze, questo tipo di difficoltà ci sono in tutti questi ambiti. L'università conta tantissimo perché può portare permette allo studente di fare questo tipo di esperienze, è un valore formativo che difficilmente viene offerto, e soprattutto nell'ottica di formare una classe dirigente del futuro che possa affrontare tematiche globali, perché altrimenti, se no, andiamo poco lontano, non si può, secondo me, prescindere da questo tipo di formazione. Cioè non si può non andare in certi paesi e poi pensare di affrontare i flussi migratori o i problemi correlati ad essi o l'ISIS o queste cose qua, se non si è conosciuto certi tipi di problematiche in loco. Quindi l'università ha un ruolo importantissimo. Che non lo sfrutti è una cosa molto grave, secondo me.
Per fortuna c'è chi porta aiuti e conoscenze, ma forse quello che ancora manca in Africa è la libertà. Farelle. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone.
The sun, atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man are made of the same things. Freedom, 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 freedom.
Ciao gente, come va? È finito da poco Sanremo, quindi presumo che la puntata... Ah no, giusto, oggi parliamo di Erasmus. Qualcuno dica agli studenti che ora il festival si è concluso e quindi possono rientrare in Italia senza problemi. Cosa? Non vogliono? Ma che strano. Eppure qui ci sono tante possibilità. Uno si laurea e dopo... Si laurea di nuovo e dopo... sentite, una possibilità ve l'abbiamo data. Potevate fare come il senatore Razzi, invece voi avete voluto studiare. Cioè, non, poi non dite che non vi abbiamo avvertito. Che poi, cari Erasmus, voi vi lamentate del fatto che all'estero non vi fanno votare alle elezioni politiche. Ma allora qui cosa dovremmo dire? Al massimo ci fanno votare le canzoni. Poi si impegnano per trovare modi nuovi per non farci eleggere un bel niente. Lo so, lo so. Vorreste più diritti, ma qua a stento... Stiamo provando a far passare le unioni civili. Altro che stato di diritto, qua va tutto storto. E voi osate pure incazzarvi perché al vostro rientro in Italia vi ricorderete che qui non c'è assolutamente niente? Beh, allora restate all'estero. In Inghilterra, dove ci guardano male e ci mandano a cogliere i pomodori. Oppure in Germania, dove dicono che ci sono tanti posti di lavoro per noi, ma chissà perché sono sempre i posti peggiori. O ancora in Spagna, dove farete di tutto tranne che lavorare. O nella fredda Scandinavia, che attirerà solo perché credete ancora a quella storia che sono tutti biondi con gli occhi azzurri. Senza contare che l'Erasmus in Olanda, dubito che ve lo ricordereste facilmente. Per piacere, poi, smettetela di raccontarci ogni volta che la vostra è stata un'esperienza unica e irripetibile. Perché allora, anche i fuorisede potrebbero dire lo stesso, specie quelli italiani. Qui, dovunque uno si sposti, sembrerà sempre di stare in Erasmus. Che uno si muova di 100 o 500 km, non importa, tanto alla fine avrà sempre a che fare con culture straniere. È il bello di noi italiani, no? Luoghi che vai, usanze che trovi. È lì che uno deve sperare di non trovare gente che a cena, che cena alle 6:30 del pomeriggio. Un discorso del genere si riassume bene con il detto: tutto il mondo è paese, basta che non sia come in Italia, dove se non sei tu a scegliere, ma sono loro a mandartici a quel paese. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure.
Benvenuti a Posta Fermata, la newsletter di Qui Parma Ateneo per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi più importanti dell'università e sugli eventi al top in città. Gli istituti penitenziari di Parma aprono le porte all'università e alle scuole superiori grazie al progetto coordinato dalla Cooperativa Sociale Sirio in collaborazione con l'Ateneo di Parma. I primi due corsi a dare il via al progetto saranno il corso di Sociologia dei processi culturali e comunicativi tenuto dal professor Sergio Manghi e il corso di Politiche Sociali tenuto dalla professoressa Vincenza Pellegrino. È stato pubblicato il bando di selezione relativo al programma Erasmus Plus per mobilità a fini di studio per l'anno accademico 2016-2017. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 4 marzo all'ufficio protocollo di Ateneo nella sede centrale in via Università 12. Il 18 e 19 febbraio al Podere La Grande del campus dell'Università di Parma si terrà un workshop internazionale per formalizzare e incrementare il rapporto di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Chimica dell'Ateneo di Parma, l'Istituto IMEM del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Indian Institute of Science Education and Research. Il programma è rivolto a tutti gli interessati, in particolare gli studenti di dottorato. Lunedì 15 febbraio è stato dato il via al progetto Laboratori di Partecipazione Sociale, promosso dall'Università di Parma in collaborazione con Forum Solidarietà e con il sostegno di Fondazione Cari Parma. I laboratori consentono di svolgere attività di volontariato in una delle oltre 100 associazioni locali che hanno aderito all'iniziativa e allo stesso tempo ottenere da 3 a 6 crediti formativi universitari in base al numero di ore svolte. Per partecipare lo studente dovrà inviare a Forum Solidarietà l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipr.it. Riaperti i termini per la compilazione del piano di studio online. La procedura verrà riaperta dal 25 gennaio al 29 febbraio solo per coloro che non avessero presentato il piano di studi entro la scadenza originaria del 15 gennaio.
Si viene, si va, comunque ballando, pensando una vita forse non basterà. Si viene, si va, allora tenendo la vita per la coda, nel caso che Dio non sia in sede. Si viene, si va, tenendoci stretti, tenendoci dritti, che così si fa. Si viene, si va, per sempre fra gusto e
giunti al termine anche di questa puntata di Qui Parma Ateneo, negli studi di Radio Revolution. È una puntata, vorrei dire, abbastanza interessante, con progetti che molti di voi probabilmente non avevano anche magari sentito, quindi abbiamo dato il nostro contributo. E vi ricordo che dopo il copertone di Luca Mautone, che questa volta era eccezionalmente letto e recitato da Giuseppe, abbiamo sentito anche Eia di Aucast e la vostra amatissima rubrica di Francesca Matta e poi un mio tocco personale, Si viene, si va di Ligabue.
Non poteva mancare, ragazzi, ormai ci dobbiamo abituare.
Ma era già tanto tempo che non passavamo Ligabue, quindi... Ma adesso lascio la parola a Francesco, che vuole dire, vuole fare un annuncio, ci fa dei segnali.
Sì, allora, sempre riguardo a questo progetto, vorrei invitare tutti a marzo. A marzo noi ospitiamo 10 ragazzi e organizziamo il social program, quindi la prima settimana di marzo faremo un grosso welcome party dove praticamente invitiamo chiunque.
Bene, e perfetto.
Chiunque può partecipare al social program. Alla fine è anche divertente avere dei ragazzi che vengono da molto lontano.
C'è
in giro
buffet.
Per farma.
C'è il buffet.
Allora veniamo tutti.
Allora, c'è il buffet,
noi ci siamo,
anche
siamo sicuramente. Gli altri, se volevano aggiungere qualcosa.
Ma molto brevemente, sono troppo vicino, no? E molto brevemente volevo solo dire che per portare avanti questi progetti poco conosciuti credo che sia necessario e fondamentale, a parte la consapevolezza studentesca, anche la partecipazione. Quindi un invito è quello di cercare di formare dei nuclei, anche di, perché è anche più bello discutere più che andare con delle riunioni con dei professori, trovarsi fra studenti, programmare fra studenti come stiamo facendo per la prossima missione dove siamo praticamente solo studenti, anzi no.
Sì, dove vi possono contattare eventualmente?
Questo è un bel problema, nel senso che no, nel senso che il sito c'era ma l'hanno hackerato, la pagina Facebook l'hanno messa su ma diciamo lo studente che se ne occupava adesso è cambiato, ci stiamo lavorando, però comunque cerchino il centro di cooperazione internazionale su internet, qualcosa trovano, altrimenti il professor Sarli, la professoressa Franzoni, Lorella, che è la presidente del corso di laurea in medicina, me, se mi
oppure
trovate,
appunto Luca Magnani, esatto, che si rende disponibilissimo, esatto, a rispondere a tutte le vostre domande,
tutte, dalla prima all'ultima. Grazie.
Adesso sarà bombardato da persone,
ma io lo spero.
Luca, vuoi aggiungere qualcosa anche tu a questo punto?
No, io vorrei semplicemente dire a tutti i ragazzi che ci ascoltano, insomma, che se hanno hanno una, la volontà di fare questi viaggi, di viaggiare, ma sono un po' titubanti, hanno qualche remore nel farlo, di buttarsi, di andare, di viaggiare, perché sono esperienze che cambieranno la loro vita, e sia dal punto di vista umano che professionale, quindi ne vale la pena.
Partite,
insomma,
ragazzi, partite tutti, visto che ci sono tutti questi programmi, cogliete l'occasione.
Ma nel frattempo seguite anche noi sulla nostra pagina Facebook di Qui Parmateneo, dove potete trovare anche magari questi progetti. Possiamo parlarne di nuovo del social program e del progetto dell'Africa. Quindi ci ritroviamo fra due settimane come al solito e vi vogliamo attivi, mi raccomando.
Qui Parmateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.